Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento del lunedì con Centrale Sport. Ci ritroviamo come ogni settimana per commentare quella che è stata la giornata del campionato di Serie D. Ieri si disputava il quindicesimo turno e, come già saprete, il Nardò è incappato nella prima sconfitta stagionale in quel di Brindisi. Come vedremo, una gara particolare, molto equilibrata per un'ora abbondante, poi una serie di episodi tutti sfavorevoli al Nardò hanno consentito al Brindisi di prendere il largo, di portarsi sul 3-0, e poi c'è stato il gol di quello che è il nostro ospite di questa sera, Michel Ferreira, che nei minuti di recupero ha messo a segno il suo secondo gol stagionale. Buonasera e benvenuto Michel.
Ciao, buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ospiti, quelli che ci ascoltano.
Sì, che lo ricordiamo, possono ascoltarci attraverso l'app e anche attraverso il DAB. Ben ritrovato Fernando.
Grazie, buonasera. Quindi Michel, se vuoi avvisare a casa, in Brasile ti possono ascoltare in diretta. Basta che cercano Radio Centrale in Italia.
Radiocentrale.net, che è, diciamo, l'indirizzo, no?
Il link giusto per la radio, sì.
Che appunto ci consente di essere ascoltati dai tifosi neretini che sono sparsi.
E ci sono, so che ci sono anche in Sud America.
E infatti è anche un'occasione per sentirsi un po' a casa, no?
Certo.
Ascoltare queste trasmissioni e ascoltare quello che ogni settimana diciamo è Nardò. Insomma, Fernando, questa sconfitta per una questione, no, statistica, prima o dopo doveva arrivare, è arrivata a Brindisi in una gara che, a guardare il punteggio finale, sembrerebbe essere stata dominata dai padroni di casa, ma in effetti abbiamo detto così non è stato. Gara equilibrata per più di un'ora, poi dall'espulsione di Urquiza, insomma, la partita è cambiata.
Sì, è quello lo snodo della partita. Hai usato i giusti tempi del verbo sembrare, quindi sembrerebbe che in realtà non è stato così, perché poi la gara di fatto è stata molto equilibrata e non conto occasioni importanti per il Brindisi se non nel primo tempo una punizione deviata, ma poi lì è stato bravissimo Viola comunque ad avere una reazione da grande portiere a sventare la minaccia, ma diciamo subito che era una partita che non doveva essere fatta su un campo del genere, quella partita con le due squadre con quella caratura tecnica meritava un terreno migliore. Naturalmente non faccio colpe a nessuno di questo, però quantomeno il terreno di gioco avrebbe potuto essere curato diversamente. Detto questo, ci portiamo dietro il rammarico di aver perso, ma non di essere stati sconfitti, perché poi bisogna leggere bene le partite e bisogna interpretarle nei giusti modi, e ieri ci sono stati degli episodi che ci hanno condannato. Naturalmente non voglio fare il piagnone, non voglio essere il lamentoso che puntualmente nelle trasmissioni dice che siamo maltrattati dalla terna arbitrale, però se qualcuno ci desse almeno la metà di quello che ci spetta, adesso parleremo di un altro campionato. E la partita di ieri è stata condizionata dal rigore non dato a Mariano, perché se quel rigore viene dato, naturalmente deve essere comunque segnato il rigore, però può segnare una svolta nella partita se viene realizzato. Addirittura l'azione è proseguita, si è creata una ripartenza dove Urquiza poi ha subito un infortunio che poverino l'ha un attimino poi condizionato per il resto, non per la partita ma il proseguo post match, perché poi ha accusato, diciamo, un lieve malore nello spogliatoio, perché ha preso una pallonata nello stomaco. Però magari non ha saputo contenere l'impeto, la foga o la voglia nell'evitare la seconda ammonizione, e da lì la partita è cambiata. Chiaramente anche in 10 il Nardò dà le giuste garanzie di potercela fare. Un rigore assegnato ha capovolto l'esito della partita. Non dico che non ci fosse, però è assolutamente involontario laddove Addaiva in chiusura, in scivolata, e naturalmente il braccio non può amputarselo in quella circostanza. Fa comunque volume col braccio, per cui la traiettoria viene intercettata, e quando viene fatto e siglato il rigore, insomma assegnato il rigore, è un pochino poi complicato recuperare su quel terreno e in inferiorità numerica. Ma poi le circostanze non sono state, diciamo, fortunose dal nostro punto di vista, perché anche il secondo gol è passato in una selva di gambe, con il calciatore loro che perde l'equilibrio, okay? con il fatto che perdendo l'equilibrio poi mette in sbilancia, inganna sì, i difensori, e poi il terzo gol che probabilmente è in fuorigioco. Ecco, un 3-0 parziale in quel momento mi sembrava veramente esagerato per quanto visto in campo, nonostante poi il mister le abbia tentate tutte, facendo entrare i nuovi ragazzi che sono arrivati nel mercato di riparazione, e lì anche in 10 qualcuno si ammutoliva in tribuna, no? Quando ha visto entrare il 3-1, perché poi di fatto abbiamo per pochissimo non realizzato il 3-2 con Jonai, e insomma le grida di euforia per qualche minuto sono diventate un silenzio tombale, quasi di paura, contro una squadra che giocava, lo ripetiamo, in 10. Io non sto qui a fasciarmi la testa per quanto è successo ieri al Fanuzzi di Brindisi. Credo che il Nardò abbia dimostrato la solita consistenza, la solita caratura. Naturalmente una sconfitta che arriva al 15° turno è un'impresa. Chiaramente poteva essere il 15° risultato utile consecutivo. Dispiace perdere contro una squadra che occupa i piani alti della classifica e che stava dietro di noi. Sì, questo dispiace, però non col senno di poi. Allora, sul momento ero arrabbiato, no? Come ogni sconfitta, però sai, gli allenatori dicono sempre: parliamo il martedì nello spogliatoio, mentre l'esperienza insegna che deve ha da passare nottata, dicono a Napoli, no? Quindi poi ti risvegli il giorno dopo, sei più riflessivo su quanto è successo, e quindi la rabbia decanta, e pensi comunque che hai dimostrato di essere una signora squadra contro altri calciatori di un certo livello. Quindi questo, ci portiamo questa esperienza sia amara per quanto riguarda la sconfitta, ma positiva perché ci dà la consapevolezza che siamo una signora squadra anche noi, quindi va bene così.
Sì, attraverso, insomma, il tuo commento abbiamo ricostruito un po' quella che è stata la partita. Dicevamo, questo concatenarsi di eventi negativi a partire dal 25esimo, no? Che forse inizia tutto da quella pallonata presa da Urquiza, che a distanza poi di qualche minuto fa quel fallo, forse ancora...
Non so se l'ha condizionato in quel momento, probabilmente, non so se le ha fatto perdere la lucidità, però lui è rimasto a terra, sono dovuti entrare il medico, i sanitari a bordo campo, quindi sul momento ci siamo spaventati, perché abbiamo visto Lanzolla e compagni sbracciarsi, no? Per chiamare i soccorsi del caso. Cioè, una pallonata presa in pieno stomaco a distanza ravvicinata, vorrei vedere chi è in grado di sostenerla. Probabilmente l'ha messo un attimino, come posso dire, in difficoltà anche nella lucidità mentale, forse non ce l'ha, magari poi per coraggio, perché non vuole tirarsi indietro, per spirito di squadra e di partecipazione non ha chiesto il cambio, no? Forse lì avrebbe potuto essere un attimino più o posso dire più lucido nel chiedere la sostituzione, però abbiamo una squadra che voglio dire entusiasmante da questo punto di vista, che dà tutto per la maglia e Urquiza, che poi, come ci insegna lo spirito sudamericano, danno tutto in campo, no? Non ha voluto mettersi da parte neanche in situazioni fisiche parziali, ecco. Quindi non so se il secondo fallo sia scaturito dall'infortunio, sicuramente, come posso dire, andava più gestita quella situazione, perché di fatto non era una situazione di pericolo, ma è avvenuto a centrocampo. Però niente, ripeto, io da questa partita mi prendo la parte positiva, poi il campionato è ancora lungo e Dio vede e provvede.
Ascoltiamo ora il parere, l'analisi di quella che è stata la gara del nostro ospite, lo ricordiamo, l'attaccante brasiliano del Nardò, Michel Ferreira. Sei qui a Nardò da poco più di una settimana sostanzialmente e hai già messo a segno due gol, quindi diciamo l'approccio a questa esperienza a Granata è stato estremamente positivo. Tornando invece alla partita di ieri, è rientrato in campo da 8 minuti quando la partita poi ha cominciato a mettersi male, ecco, fino all'espulsione di Urquiza. Che sensazione c'era in campo? Che il Nardò potesse reggere ad una pressione che in effetti sembrava stesse crescendo, no? Da parte del Brindisi in quei minuti? Oppure è stato quell'episodio che poi ha determinato quegli altri episodi negativi che ne sono seguiti, che hanno determinato poi la sconfitta?
Penso che fino all'episodio dell'espulsione c'è stata una partita equilibrata dove noi abbiamo rischiato pochissimo, sia primo tempo che secondo tempo. Penso tanto una ripartenza dove chiaramente si vede che c'era un rigore non fischiato. Poi vabbè, io cerco di non trovare alibi, poi la partita si è messa in quel modo perché subito dopo l'espulsione c'è stato il rigore, quindi non abbiamo nemmeno avuto il tempo di organizzarsi la squadra in 10, di prendere fiato, di gestire l'espulsione di Urquiza in un modo, perché comunque dopo arrivava comunque qualche cambio dettato dal mister e non abbiamo avuto questo tempo di gestire un uomo in meno, di capire un po'. E subito c'è stato il rigore che l'arbitro non vedeva l'ora di fischiare, quindi ci ha tagliato le gambe. Però dico che io quando sono entrato pensavo che la potevamo vincerla, perché comunque stavamo una partita equilibrata, chi sbagliava perdeva, quindi noi il risultato dice questo, quindi vuol dire che abbiamo sbagliato più di loro, però sono sconfitte che ti fanno crescere, ti fanno capire pure la tua forza, quello che puoi dare e puoi reggere in questo campionato, ecco.
Diciamo nello spogliatoio, infine, dopo la partita, presumo insomma che ci fosse sicuramente delusione per quello che era stato l'esito del match, ma forse anche consapevolezza di una partita che fino a quel momento era stata disputata, sì, in maniera positiva.
Sì, c'è stato un po' di rabbia, di delusione, perché comunque lasciare, non perdere come la squadra aveva fatto tante partite, ti dà sempre quella cosa di non voler mai perdere, quindi tu, e quando arrivi a questa sconfitta che prima o poi poteva arrivare all'interno del gruppo, non lo vuole mai che arriva, però era arrivata, quindi c'è stato un po' di rabbia, di delusione, però subito dopo il mister ci ha parlato e cioè, siamo una squadra forte, quindi ora anche è un momento che arriva la sconfitta, devi comunque ripartire, quindi si riparte più forte di prima, assolutamente, quindi io penso che se la partita stava anche a 2-0, se non prendevamo il terzo gol la potevamo pure recuperare, perché dopo che abbiamo fatto il 3-1 abbiamo avuto due o tre palle gol che loro si sono spaventati, e lì se riuscivi a fare 3-2 poteva succedere qualcosa di bello. Però c'è delusione, c'è rabbia, quindi si inizia a lavorare domani pensando già alla partita di domenica.
Sì, questo abbozzo di rimonta mi ricorda un po' una gara di cui sei stato anche protagonista lo scorso anno, quel Rotonda Nardò, no? 4-0 sì, alla fine del primo tempo, poi due gol peraltro tutti e due tuoi, insomma, che sembrava che la situazione potesse ribaltarsi, poi in quell'occasione arrivò il quinto gol di Cavaliere. Questo per dire, insomma, che le tue qualità balistiche sono già note ai tifosi del Nardò. Ricordiamo, in quell'occasione realizzasti un gol su calcio di punizione dalla lunga distanza, e comunque anche il fatto che hai trovato subito il due gol in appena due spezzoni di partita dimostrano forse che sei tornato quello dello scorso anno.
Sì, sicuramente io vabbè, le partite poi si finisce quando l'arbitro fischia, finché c'è partita poi sempre succedere una cosa, un sbaglio del difensore, fai gol e cambia tutto, quindi bisogna sempre credere. Poi sicuramente qui ho trovato un ambiente che per me mi ha fatto molto bene, sia mentalmente che adesso fisicamente sto pure bene, quindi poi il gol quando viene per un attaccante è sempre bello, sempre buono, ti dà ancora, sembra che quando fai un gol sembra che inizi a fare due o tre di file, quindi speriamo che continui così e che posso aiutare la squadra e il Nardò a stare là in alto.
E a proposito di questi due gol, ricordiamo, sono venuti tutti e due da calcio d'angolo, no? Ti sei trovato pronto sulla traiettoria a colpire, poi a colpire anche in maniera precisa. In queste situazioni quanto conta il caso, quanto conta il sesto senso dell'attaccante di trovarsi proprio al posto giusto sulla traiettoria del pallone?
Vabbè, diciamo che poi sono stati due calci d'angolo molto bene, cioè un bel cross di Montinaro. Poi noi comunque abbiamo, durante la settimana ci proviamo i calci d'angolo, la disposizione che dà il mister. E io subito quando sono arrivato ho detto a mister che preferisco attaccare lì il primo palo, che riesco a colpire meglio la palla. Poi cioè, diciamo che un po' l'intuito dove va la palla, diciamo che un calcio piazzato va tutto bene, ti può mettere in difficoltà l'avversario, quindi sono cose che ci alleniamo la settimana, sono cose in cui ci vivo, quindi sono occasioni che più volte capita, può essere più probabilità di uscire gol.
Fernando, naturalmente diciamo la prima sconfitta stagionale ha inevitabilmente ha determinato dei commenti, no? Ognuno ritiene di individuare la causa della sconfitta, di avere a portata di mano quello che è stato il motivo. Qualcuno per il fatto che i tre nuovi acquisti, no? Ferreira, ma anche Addae e Montinaro siano partiti dalla panchina, ha parlato di un ragno forse un po' rinunciatario, anche se il fatto di Urquiza che va a fare fallo nella metà campo avversaria, no? Da dove poi scaturisce l'espulsione, ma anche quell'unica, la prima vera azione del Brindisi che sostanzialmente nasce con una ripartenza, no? Dimostrano che comunque il Nardò anche nel secondo tempo stava facendo la sua gara.
È chiaro che il mister nel finale ha spostato in avanti il baricentro pur giocando in 10, quindi contemporaneamente avevamo in campo anche Jonai, Montinaro, Mitchell, insomma
praticamente l'unico difensore di ruolo è rimasto Lanzolla, perché anche Russo era
sì, aveva arretrato anche De Giorgi se non sbaglio, però io credo col senno di poi tutti siamo bravi, no? Però secondo me il mister, arrivato a un certo punto del match, si stava riservando le carte migliori perché ormai il Brindisi aveva fatto tante delle sostituzioni, le aveva fatte, noi invece potevamo dare una svolta con i prezzi pregiati, chiamiamolo così, o
quelli poi ti consentono appunto di cambiare,
e questo
no?
L'abbiamo visto, no? Perché poi quando è entrato a DAE, voglio dire, non è solamente consistenza fisica ma è anche saper dare del tuo a pallone. È entrato Montinaro, che probabilmente il mister non ha ritenuto adatto a certi tipi di campi, perché Montinaro non ha lo spirito da mediano ma è uno di tecnica, no? E quindi lo ha preservato da certe situazioni, o magari lo voleva inserire negli ultimi minuti per dare una svolta alla gara. Chiaramente questa svolta si stava non materializzando, ma quantomeno c'era una parvenza di un gioco diverso nel momento in cui sono entrati tre nuovi acquisti, no? E questo però non deve fuorviare le idee o i piani tattici di quelli che erano e di quelli che poi sono stati, nel senso che secondo me per come si stava indirizzando la partita poteva finire in pareggio, però per dire, io credo che la carta Ferreira l'avrebbe giocata ugualmente il mister, così come la carta Dai l'avrebbe giocata, non so Montinaro, perché poi non ripeto, con le premesse di quel campo non so se c'erano le condizioni per far giocare anche Montinaro in quel tipo di partita, quindi non è bello anche parlarne, no? Perché poi il famoso bar dello sport,
sì, infatti,
è sempre stato un piacere parteciparvi, però siamo tutti allenatori dopo.
Diciamo, come suol dirsi, l'allenatore, se la scelta che fa è giusta, diventa il più grande allenatore che c'è sulla faccia della terra. Se invece si rivela
allora
errata,
se io credo che se questa partita ne parliamo fra 5-6 anni, no? Dove i ricordi o i particolari vengono dimenticati, la prima cosa che ti salta in mente è che tu vai a dire al tuo amico con quale ti confronti: noi a Brindisi abbiamo perso perché abbiamo giocato in 10, quindi quella è la chiave di volta. La chiave di volta è l'inferiorità numerica. Poi naturalmente c'è stato un rigore, però il rigore nasce dal fatto che, insomma, lasciare comunque il campo un avversario in più agli avversari vuol dire gioco forza, arretrare un po' il baricentro dell'azione, lasciare qualche spazio in più per un cross che comunque non era arrivato in aria. Per dire che gli equilibri si sfalzano, chiaramente 11 contro 10 in casa, anzi in casa del Brindisi, non è facile per nessuno. Niente, è stata quella la gara, ma assolutamente Naldo non ha demeritato. Io di questo sono super tranquillo e non ho visto Naldo sottotono rispetto ad altre partite.
Sì, ricordiamo che subito dopo l'espulsione di Urquiza, Ragno ha richiamato in panchina Mariano inevitabilmente per inserire qualcuno che potesse in qualche maniera rimediare a questa defaianza, ed è entrato a Dae. Poi subito dopo l'1-1 c'è stato il doppio ingresso di Polichetti e Montinaro, che hanno preso il posto di Mengoli e Russo. Insomma, questa è stata la...
Sì, perché a quel
mentre
punto...
sullo 0-0, era ancora sullo 0-0 quando il nostro ospite questa sera, Michel Ferreira, aveva preso il posto di D'Ambros, per ricostruire un po' quella che è stata la sequenza delle sostituzioni nel corso della partita. Però
è andata
voglio
così.
Dire
non facciamoci la testa, è un risultato da accettare serenamente, secondo me, perché non abbiamo perso, ma come ho detto all'inizio della trasmissione, non usciamo sconfitti.
Sì, c'è questo aspetto, no? Il Nardò, l'ultima sconfitta del Nardò contro il Fasano,
di Danucci, con Danucci in panchina,
quest'altra sconfitta ancora con Danucci in panchina. Danucci che nel corso della settimana aveva lanciato una serie di frecciatine.
Non solo quello ha lanciato, perché a mio visto che ha lanciato anche per esultanze evitabili, diciamo così, non voglio entrare dentro la notizia.
No, adesso noi ci limitiamo al ragionamento, ad analizzare un po' quello che è stato il ragionamento di Danucci, che ha detto: no, questo Nardò è comunque una squadra che può puntare a vincere il campionato, se ne dica a Nardò, dove invece Ragno molto spesso ha sottolineato che questo Nardò non è attrezzato, o almeno non era attrezzato in partenza per competere con le migliori, che poi diciamo le tre migliori, lo ricordiamo, sono Casarano, Brindisi e Cavese, guardando agli organici, anche perché poi sostanzialmente io concordo con Ragno, perché giocatori, il primo Nardò, no? Quello costruito quest'estate, a parte Lanzolla, che spesso ha giocato in squadre d'alta classifica, non so se abbia vinto campionati, però ha sempre militato in,
solo nel Bisceglie,
e forse comunque ha vinto a Bisceglie. Poi c'è De Giorgio, naturalmente ha una carriera di tutto rispetto, che si è sviluppata in categorie superiori, in Serie C, e poi la gran parte degli altri componenti, l'organico di Nardò era composto da giocatori che molto di rado, no, hanno avuto modo di militare in squadre che avevano progetti ambiziosi. Quindi sotto questo punto di vista ha ragione anche Ragno, no, quando dice che almeno sulla carta in partenza poi il campo può anche dare responsi diversi, ma sulla carta in partenza il Nardò non poteva certo essere equiparato alle tre regine del mercato.
Sì, è chiaro che la Cavese ha mantenuto il blocco squadra importante l'anno scorso, il Brindisi però è nuovo come squadra, lo siamo anche noi di fatto, e lo è anche il Casarano. Chiaramente io do ragione al mister nel momento in cui forse numericamente parla della rosa a disposizione, perché poi chiaramente l'espulsione di Urquiza un attimino complica le scelte future in ottica tre over nella linea di difesa, non peraltro, perché poi ci sono degli under adattabili anche di buoni profili, però se diciamo la politica del mister è quella di avere la linea difensiva over a tre, con Urquiza squalificato, dobbiamo pregare che poi non il Santo Mengoli della situazione, non, adattabile al ruolo, non si faccia male, come Lanzolla che ha preso la adesso in diffida, e quindi Orusso che è stato espulso. Voglio dire, in quel reparto siamo un attimino non in emergenza, ma contati nell'ottica degli over. Per il resto sì, potrei condividere la politica del fatto che chi non ha vinto il campionato magari non ha quello spirito, quella mentalità di vincente che si è trovato o che lo ha formato in spogliatoi che hanno vinto i campionati, però io dico pure che se ci sono dei calciatori validi che fanno blocco, fanno gruppo, fanno un valore aggiunto, e quindi ci possono essere squadre di rivelazione come il suo Francavilla l'anno scorso, che se non avesse trovato un rullo compressore chiamato Cirignola magari avrebbe pure vinto il campionato. Quindi sono tutti discorsi secondo me molto personali come interpretazione, non c'è un dato oggettivo di fatto che possa dire sì è vero, se costruisci una squadra di uomini che hanno vinto a tua volta vinci. Cioè, se guardo a Boccolini dico di sì. No, perché Boccolini è un vincitore di questi campionati, allora Boccolini si portava dietro i suoi Puce, i suoi Orsini, i suoi D'Ottavio e vincevano. E quindi sì, discorsi ecco, come te, un po' opinabili, non ci sono certezze, però secondo me se un gruppo è valido, è assemblato bene, se, pur con giocatori che non si portano dietro un curriculum da vincitore di campionato, possono, credo che possano vincerlo ugualmente.
Sì, naturalmente poi anche a costruire una squadra con giocatori esperti, no? Temprati, che abbiano maturato esperienze vincenti, ciò non significa che poi non ce ne siano altre infatti. Due o tre squadre con le stesse caratteristiche, alla fine comunque vince sempre soltanto una squadra, quindi comunque non è neanche quella garanzia di
io l'unica cosa che posso invece dire, sul quale veramente posso quasi sia mettere la mano sul fuoco, è che ci vogliono giocatori da girone H, quello sì, e noi quest'anno ne abbiamo avuto una riprova, no? Con le defaillance tecniche, chiamiamole così, sia di Lucatti che di Agnello, no? Che si sono dimostrati calciatori che erano il fiore all'occhiello del calciomercato, ma che calati nella realtà del girone H non hanno saputo dare quel qualcosa in più o fare la differenza o mettere la squadra in condizione magari di essere vincente anche in quella sequenza di pareggi che meritava ben altri destini, no?
Il nostro ospite questa sera, che lo ricordiamo per chi si fosse posto all'ascolto a trasmissione in corso, è Michel Ferreira, attaccante del Nardò, il quale ha già esperienza, no, di questo girone H, perché ha militato, mi pare, per due stagioni nel Rotonda. Anche se la tua migliore esperienza in un campionato di Serie D è avvenuta in un altro girone, no? Il girone I, quando con il Rende mi pare riusciste a conquistare la promozione in Serie C, anche se attraverso i playoff, non direttamente.
Sì, abbiamo vinto i playoff a Rende nella mia seconda stagione qui in Italia, poi ci abbiamo girato un po', l'anno scorso ho affrontato questo girone con il Rotonda, dove venivo da una sfida mia personale, perché venendo da un intervento del ginocchio crociato, diciamo, sono ripartito dalla società del Rotonda, quale mi ha dato questa fiducia, possibilità di ripartire, e mi sono affrontato questo girone, un girone entusiasmante che ti fa respirare calcio. Penso che sarà una più che una Serie C questo girone, diciamo, paragonato con la Serie C è lì, è un girone molto equilibrato, molto forte, tante piazze importanti, e quindi sicuramente un girone importante, difficile di giocare, e quindi io diciamo che l'esperienza più bella che ho avuto è stata l'anno scorso, di fare tanti gol in questo girone, perché comunque soddisfattorio nella difficoltà che è, però diciamo che nel calcio deve sempre dimostrare giorno dopo giorno, quindi sono esperienze archiviate. Ora io voglio fare un percorso qua di un percorso importante, è quello che penso e ho in testa adesso.
Hai parlato di Serie C, lo hai fatto anche con cognizione di causa, perché tu la Serie C l'hai giocata, no? Sia pure soltanto per una stagione, in due diverse squadre, l'Atletico Leonzio e il Rende. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza?
Sì, l'assicuro, quel Rende un'esperienza importante, ero giovane, diciamo che ho avuto qualche difficoltà di adattamento, però qualche partita importante l'ho giocata, l'ho fatta, quindi sono esperienze importanti che ti fa crescere. Io nel tempo ero, diciamo che ero un ragazzo, adesso sono maturato, ho un'altra testa, quindi però sono esperienze che ti fa crescere, ecco.
Sì, ricordiamo, avevi forse 21
anni, sì.
Quindi eri davvero giovane, diciamo, oggi a 21 anni in Serie D si è ancora under, sì. No? Per per indicare insomma di quanto fosse giovane il nostro ospite quando ha affrontato questa esperienza. Io direi di fare il solito break per chiudere definitivamente il discorso relativo alla gara di ieri, ascoltando quelle che sono state le dichiarazioni di mister Ragno nel dopopartita. Il nostro regista, che come sempre è Gianfranco Esposito, può mandare in onda la registrazione.
Allora mister, partiamo dall'esecuzione di...
Ma diciamo che oggi parto dal presupposto che Brindisi si è meritato di vincere questa gara. Poi è chiaro che il calcio è fatto di episodi. Voglio rivedere sullo 0-0 il contrasto con Mariani in area di rigore, sullo 0-0, e quindi che poteva cambiare anche la gara. Un rigore l'ha deciso anche il Brindisi. Una volta che sono passati in vantaggio è stata un'altra partita, perché loro è una squadra che, se concedi spazio con tutti i brevilini che c'hanno davanti, ti potevano mettere in difficoltà in qualsiasi momento. Cosa che non abbiamo fatto nel primo tempo, perché nel primo tempo loro hanno calciato praticamente solo su quella punizione, su quella deviazione. Poi ti rimporta ad una squadra che ha grandissima qualità, non l'abbiamo concessi. È chiaro che se poi passi in vantaggio con uomini in più diventa tutto più facile per loro, difficile per noi. Noi poi abbiamo messo tutta la qualità che avevamo in panchina, abbiamo messa dentro, ed è chiaro che le difficoltà nelle ripartenze sapevamo che Brindisi ci poteva far male, come ci ha fatto male in due ripartenze. Anche se il terzo gol, anche lì ho i miei dubbi, perché su quel calcio volevo vedere la posizione dell'attaccante.
Mister, ma ovviamente Brindisi è una squadra importante, però la sua che veniva da 14 risultati tutti consecutivi, nessun gol in trasferta, anche la sua è una squadra importante che ovviamente non si può più nascondere per il proseguo del campionato, perché siete lì ormai da inizio del campionato. E volevo sapere se ovviamente sono cambiati un po', ma non credo, gli obiettivi, e se aveva preparato così la partita, e se quell'espulsione magari è stata, come dire, determinante per la sconfitta dell'Ancona.
Parto dall'ultima domanda. È stata determinante? Diciamo che se si giochi 11 contro 10 contro un Brindisi che ha tanta qualità, è chiaro che non riuscivamo a salire, e se non riuscivi a salire qualche metro in più potevi concedere, qualche situazione, soprattutto nei brevelini loro, perché loro avevano 3-4 giocatori che ti saltavano all'uomo, ci potevano mettere in difficoltà, come ci hanno messo poi in difficoltà. Per quanto riguarda il nostro diciamo progetto obiettivo, io lo ribadisco per l'ennesima volta, ma non voglio giustificare tra virgolette positivamente questa serie di risultati. Noi non siamo partiti per vincere il campionato, noi siamo partiti per far bene, per fare un campionato migliore dello scorso anno. Lo scorso anno il Nardò ha fatto i playout, quindi numericamente e a livello di investimenti non abbiamo fatto tantissimo. Dovevamo centellinare un po' tutte le nostre risorse economiche per poter fare una squadra, costruire una squadra, una buona squadra. Poi sai cos'è? Che i risultati, man mano che tu vinci, pareggi, vai avanti, non perdi nessuna gara, prendi pochissimi gol, ma facevamo fatica davanti a fare gol. Ci ha portato a questo tipo di classifica, quindi questo tipo di classifica può pensare a più di uno che noi puntavamo a vincere. Nella sessione invernale sono arrivati tre giocatori importanti, Montinaro, Ferrere e Addae. Non sono arrivati diciamo in perfette condizioni fisiche, infatti oggi stanno tutti e tre in panchina, e è chiaro che siamo lì. Ma se io dovessi guardare la rosa delle altre squadre, perché vincere il campionato non significa guardare soltanto i nomi, vincere il campionato significa avere i doppioni over e i doppioni under in tutte le zone del campo, e io ritengo che il Brindisi sia con il rientro di Santoro sia coperto in tutti i reparti. Noi adesso siamo coperti con l'arrivo di questi tre giocatori. Il campionato è fatto di 34 partite, ne sono passate 15, ne mancano ancora tante. Noi stiamo lì, è chiaro che ci vogliamo rimanere cercando di fare prima i punti che servono per l'obiettivo nostro e poi alzare l'asticella. Perché questo è un campionato difficilissimo. Adesso si sta delineando un po' la fase più che altro la zona di retrocessione, perché è vero che la Puttiolana, è vero che il Gravina sta avendo difficoltà, poi la Puttiolana ha fatto degli acquisti importanti, quindi molto probabilmente con un attore importante sicuramente qualche risultato lo farà adesso. Quindi è un campionato difficile, gli altri quattro che faranno i play-out è un'altra grande lotta, sopra sono tante squadre che sono difficili da affrontare, quindi si può vincere e perdere su qualsiasi campo, in casa e fuori casa, ma con qualsiasi squadra. Quindi è un campionato apertissimo, bellissimo, forse il più bello degli ultimi 20 anni, incerto, equilibrato, dove devi lottare su ogni palla, su ogni secondo, ogni partita, in casa e fuori casa. Noi stiamo facendo bene, oggi ho anche applaudito la squadra perché alla fine statisticamente doveva arrivare questa sconfitta, parliamoci chiaro, quindi non è stato la settimana scorsa, 2 settimane fa, 3 settimane fa, però è anche chiaro che io non volevo perdere qui a Brindisi, quindi volevo continuare questa serie di risultati che poi alla fine non c'è mai stata pressione. Noi viviamo serenamente durante la settimana con un grandissimo gruppo di ragazzi, lavoriamo, scherziamo, ridiamo, lavoriamo seriamente, i ragazzi non si sono mai tirati indietro in tutto. E questo è forse il nostro pregio principale, di avere questo gruppo che la domenica scende in campo con l'unico obiettivo di non pensare a se stesso, ma all'obiettivo comune della vittoria domenicale di gruppo. Quindi oggi ci è andata male, il Brindisi ne ha approfittato di queste situazioni, però è chiaro che dico forse da rivedere qualche episodio che è stato valutato male dalla terna arbitrale. Però non giustifico, perché io non ho mai giustificato, quando si perde il campo e ci dà sempre torto ragione, quindi se abbiamo perso vuol dire che meritiamo di perdere.
Mi sta insegnando qua nella parte acquista, però abbiamo visto la sua difficoltà nel fare il 3 ultimo arrivato, che dovevo cambiare tutto la struttura. Manca qualcosa?
No, non manca nulla, noi andiamo avanti con questo gruppo, siamo 20 giocatori, numericamente non siamo come le altre squadre, però il nostro budget è questo, con questi 20 giocatori cercheremo di ottenere il massimo ogni domenica.
Buonasera mister, mi ha incuriosito la sua affermazione, nel senso che per vincere il campionato bisogna vedere non i nomi ma le cose costruite con criterio, con doppioni. E quindi secondo lei quali sono le squadre che fino alla fine potranno lottare per vincere questo?
Ma il Brindisi è una di quelle. Il Clacavese è un'altra squadra che ha tantissimi giocatori di qualità, ma soprattutto per vincere questi campionati bisogna avere giocatori che hanno vinto i campionati di Serie D, soprattutto il girone H, perché il nostro girone è un girone difficilissimo, chi viene dagli altri gironi ha grosse difficoltà di inserimento, quindi il Brindisi, vedendo la qualità che ha, c'è giocatori che hanno vinto i campionati. Però poi ci sono le sorprese, perché una squadra di categoria può essere l'Altamura, può essere il Barletta, ma possiamo esserlo anche noi. Forse un passo indietro, il Cassarano che sta indietro, però ritengo che singolarmente il Cassarano, se si guarda alla rosa, sono tutti giocatori importanti, poi li devi assemblare tutti, ci deve essere un unico gruppo, e i giocatori che si lamentano, non si lamentano, la gestione è fondamentale quando si vincono i campionati, almeno per quella mia esperienza di averne vinte 2 di questo girone, mi ha portato a pensare che non si vincono, io non ho mai vinto campionati con i nomi di Serie C, Serie B, io ho vinto campionati con gente che ha vinto il campionato di Serie D, e sia a Biceglie sia a Potenza l'ho fatto con questi giocatori, io non ho mai avuto giocatori di Serie A, Serie B, Serie C, non ne ho avuti mai, quindi poi quest'anno è diverso rispetto agli altri anni, perché quest'anno è molto livellato, bisogna sbagliare meno, qui non vince la squadra più forte, qua vince la squadra che sbaglia meno, questa è la differenza che la fanno da una squadra all'altra. Poi è chiaro che ci sono le pressioni, noi non abbiamo la pressione di vincere il campionato, noi abbiamo la pressione di più che pressione, noi gestiamo i nostri tifosi perché anche loro vogliono vincere sempre, però noi dobbiamo cercare di far bene ogni domenica, divertirci, cercare di fare quanti più punti possibili e ripetere, io spero in cuor mio di ripetere quello che ho fatto lo scorso anno a Francavilla, perché ho fatto qualcosa di straordinario, volevo ripeterlo a Nardò. Se ci riesco vuol dire che ho vinto un ennesimo campionato, se non ci riesco dobbiamo cercare di far bene, perché c'è un programma biennale con loro e quindi bisogna mettere le basi per proseguire l'anno prossimo facendo qualcosa ancora di più importante.
Allora, adesso naturalmente si guarda al prossimo impegno, quello casalingo contro un'altra big di questo campionato, anche se diciamo il Barletta è, in maniera inaspettata si trova lì al secondo posto della classifica, perché anche guardando l'organico, torniamo al discorso che facevamo prima, anche nel caso di Barletta, a parte no, quei tre giocatori che hanno acquistato, Petta, Lattanzio e Lo Iodice, poi per il resto sembra una squadra normale, però una squadra che sta facendo benissimo in questo campionato.
Sì, e lo dicevamo prima, no? È vero che devi avere gli uomini vincenti, però secondo me il gruppo è importante. Poi se guardiamo anche i numeri del Barletta, se non ricordo male, agli stessi gol fatti del Nardò e ne ha subiti due in più, se non ricordo male.
Sì, è così.
Quindi io credo che sarà una partita tutta da godere, dove mi auguro che veramente poi sia la tecnica nel calcio a fare la differenza, cioè il bel gioco, il divertimento puro, cioè dare proprio soddisfazione a chi vorrà venire a vedere la partita, e mi auguro finalmente che siano porte aperte per tutti. Quindi è una partita che arriva in un periodo il più bello dell'anno dal punto di vista delle festività, no? Poi questo è il periodo in cui si respira l'aria natalizia, che è quella più bella nel corso veramente dell'anno, delle feste, e riempire lo stadio sarà una festa in più, secondo me. Quindi mi aspetto veramente un grande divertimento per questa partita. Non faccio pronostici perché non è azzecco.
No, peraltro poi Barletta è una delle squadre, viene subito dopo la Cavese come punti realizzati in trasferta, quindi è davvero un avversario di tutto rispetto per quello che è stato il suo rendimento fin qui, perché ha un ruolino di marcia esterno di 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta che risale alla prima giornata, quando perse sul campo del Gladiator.
Sì, vabbè, ripeto, i numeri sono importanti, no? Poi danno un'idea della consistenza delle squadre, del loro modo di giocare, del filo conduttore nel corso della stagione, ma i numeri alla fine hanno sempre ragione, quando poi la sconfitta prima o poi deve venire, ieri è venuta per esempio, no? Quindi io credo che però ogni partita ha la sua storia, ieri ne è stata l'ennesima dimostrazione che ogni partita ha la sua storia, fatta da episodi. Può essere che magari una punizione da 30 metri di Mitchell arrivi sotto l'incrocio finalmente davanti ai suoi tifosi e possa fare la terza, la quarta e la quinta contemporaneamente. No, Mitchell, che dici? No.
Sì, perché peraltro sarà la prima volta in assoluto, perché sono andato a riguardare il tabellino di Nardò Rotonda dello scorso anno, tu non c'eri quando si giocò qui a Nardò.
No, ero infortunato, ero sugli spalti.
Quindi sarà davvero la prima assoluta con i tifosi
nostri, sì. Infatti io mi sono dispiaciuto la prima, che contro la Fragolesi, che non c'era nessuno. Nessuno nel senso che non c'era gente allo stadio, però ho visto il calore sui social, la gente che ha esultato col gol,
partenza abbiamo avuto,
e anche ieri ho avuto anche un incontro con i tifosi lì prima della partenza, molto molto entusiasmante, molto molto bello. E niente, non vedo l'ora di arrivare domenica, che davanti al pubblico, in cui possiamo fare una grande partita di sofferenza, di diciamo fare una grande battaglia e portare a casa i 3 punti, quello che conta secondo me.
Sì, tornando un attimo sulle tue caratteristiche tecniche, tu naturalmente sei una prima punta che però non disdegna di partecipare alla manovra, come per esempio in occasione poi del 2-1, no, di Nardò a Fragolese, azione che nasce proprio da una tua iniziativa. Quindi
sì, io sono più, mi piace stare più libero in campo, diciamo, sono anche una seconda punta, diciamo, più vengo incontro, cerco di fare qualche giocata, di trovare il tiro da fuori area, di trovare una palla imbucata, poi diciamo come prepariamo le partite, poi quello è un altro discorso, però le mie caratteristiche sono queste. Sono più di non dare riferimento all'avversario, ecco.
Ok. E Nardò Barletta, naturalmente il Barletta, insomma, è un avversario che ha una nobile storia alle spalle, peraltro è la squadra di una città di 100.000 abitanti, parliamo di una città grande quanto Leccio,
no, forse pure più di,
forse 100.000. Anche qualcosa in più. Ha militato a lungo in non a lungo, però ha avuto un'esperienza in Serie B negli anni 80.
Ricordo, forse non so, potrei sbagliare, ma credo che avesse Scarnecchia come idolo fra gli acquisti, no? L'ex,
sì, era un giocatore che peraltro veniva dalla Serie A, no?
Sì,
aveva giocato nella Roma, quindi è chiaro. Però c'è da dire che proprio forse per il fatto che il Barletta poi ha alternato queste grandi stagioni tra i professionisti a stagioni di anonimato assoluto a livello di campionati regionali, è stata per un decennio abbondante in promozione, in eccellenza, tant'è che dei 7 precedenti tra Nardò e Barletta, 6 risalgono agli anni 60, tra, sì, tra il 62 e il 71, 7 degli 8 precedenti risalgono proprio a quel periodo. Poi Nardò e Barletta si sono ritrovate nella stagione 2006-2007 in eccellenza, e da allora praticamente era una sfida che non si era mai più disputata e che si tornerà a giocare proprio.
Cioè, ricordiamo che c'è anche un ex di turno, insomma, fra amore e odio anche lì, parliamo di Carlo Vicedomini, voglio dire, situazioni, non lo so, sono situazioni oggettive di storia che magari mutano i sentimenti nel corso della stagione, no? Vicedomini assoluto protagonista nella vittoria dell'eccellenza, poi l'anno successivo con quel rigore si bruciò praticamente tutto l'affetto, ecco.
Ricordiamo la partita col Taranto, no? Sì. Si lottava per la promozione, c'era il Taranto, il Francavilla, il Fondi, no? Erano quelle le squadre che quell'anno si contesero la promozione, alla fine prevalse proprio il Francavilla e in un Nardò Taranto che era fondamentale per il proseguo del campionato, come può succedere, abbiamo visto anche i mondiali che vengono sbagliati i calci di rigore, però per il fatto che Vicedomini era un ex del Taranto, allora sì,
che il portiere stava pro forma in porta perché era infortunato, insomma c'è tutta una serie, cioè,
e allora Vicedomini, da grande giocatore, da idolo dei tifosi del Nardò, diventò un
l'icona fu messa nel cestino, no?
E questo,
però ricordiamo che, voglio dire, parliamo di un atleta di 37 anni che secondo me sta vivendo una seconda giovinezza, no? Perché lo vedo anche nelle cronache, nei commenti, come un punto di riferimento determinante per questa squadra, e anche ieri vedendo gli highlights ho visto che praticamente era la fonte del gioco barlettano passata sui piedi, quindi
sì, perché in effetti dopo quell'esperienza a Nardò lui ha continuato a giocare prevalentemente in eccellenza, no? Sì. Ebbe una brevissima esperienza a Gravina, ma poi anche lì non andò bene, tornò a giocare in eccellenza. L'anno scorso è stato grande protagonista nella promozione del Barletta, che ha disputato un campionato eccezionale vincendo anche la Coppa Italia, e peraltro diciamo il centrocampo del Barletta è un centrocampo molto giovane, perché lui è l'unico giocatore di esperienza, poi nel 4-3-3 del Barletta spesso da interni giocano Cafagna, che è un 2002, e Maccioni, che è un 2004, e che peraltro ieri però mi pare abbia segnato una doppietta. Questo insomma per dire quello che il Barletta, abbiamo già detto del tridente avanzato Russo, Lattanzio, lo Iodice, c'è Di Piazza,
anche Lattanzio muore,
è un ex, hanno preso Di Piazza che però ancora non sta giocando in maniera continua, e poi Petta, grande protagonista lo scorso anno a Cimignone.
Io posso dirti una cosa, secondo me l'attaccante migliore l'ha preso il Nardò. No, perché ce lo dico.
D'altra parte, diciamo, ha una media gol veramente
sì,
mostruosa.
Il rapporto minutaggio gol è spettacolare, voglio dire, no?
L'ultima domanda al nostro ospite, inevitabilmente non può che essere legata all'attualità relativa al mondiale. Come hai vissuto questa eliminazione?
Ah,
del
malissimo.
Stavano abbracciati lui e D'Ambros a piangere.
Dispiaciuto troppo, però è il calcio. Il calcio ti regala gioia, ti regala tristezza. Però
è un po' sfortunato il Brasile,
penso,
ai
che
mondiali, no? Ultimamente
penso che poi lì negli ultimi 5 minuti si poteva fare qualcosa come facciamo noi nei campi di qua, diciamo in Serie D, che magari vinci la partita 1-0, poi il pallone si scompare, lo buttiamo in tribuna.
Sì,
poteva fare questo, poi lì, però io come giocatore so che il calcio è fatto così, un dettaglio prende gol, poi mondiale sui calci di rigori che sono una lotteria, quindi non è certo c'è anche la bravura tua, però non è facile vestire la maglia del Brasile di prestigio, di storia, quindi magari quella pressione si è sentita nei calci di rigori.
Però io, giusto per così per parlare, anche l'Italia, per dire, no? È appassionata di calcio, tutto è appassionato di calcio. Però io vedo che in Italia ci sono anche altri sport, no? Come c'è per esempio il basket che viene seguito, ci sono. Il Brasile invece per me è solo calcio.
Sì, per noi diciamo
non
che
esistono altri sport.
Quando ci sono il mondiale.
No, quando c'è il mondiale, ma anche voglio dire nel corso dell'annata. Come cultura proprio.
Come
solo
cultura,
calcio.
Sì, vengono sviluppati sempre il calcio. Poi da quando io sono nato, che mi ricordo i mondiali, che sono quella fissazione di ogni 4 anni c'è il mondiale, che il paese si ferma per vedersi una partita dove il paese si unisce.
Che poi tu non l'hai mai visto vincere il mondiale, no?
No, l'ho visto in 2002.
Avevo sette anni,
l'ho visto
nel 2002, vero,
contro la Germania, abbiamo vinto 0.
Perché quando passaste con noi ai rigori era USA 94, non
94,
ancora,
sì.
Non era ancora nato.
E poi l'anno successivo ha vinto l'Italia, che era il 2006,
sì.
Mi ricordo anche benissimo. E poi da là solo delusione.
Una fu veramente cocente, no?
7-1, sì. Poi l'anno scorso con il Belgio siamo usciti, quest'anno con la Croazia.
E delusione anche per l'Italia.
Anche per l'Italia,
perché
se c'era l'Italia magari ora ti favo l'Italia.
Soprattutto per le multinazionali che non vendono le TV.
Cioè. Anche se io sono del parere che l'Italia doveva prendersi un posto in mondiale, perché ha vinto l'Europeo. Anche chi vince la Coppa America magari si deve prendere un posto in mondiale, perché sono campionati comunque importanti. Voi
eh sì, perché poi alla fine il mondiale è le squadre europee più Argentina e Brasile. Quest'anno
sì,
c'è questa novità del Marocco, ma sostanzialmente
diciamo che sì. Poi tu vedi le partite, cioè ci sono magari un paese che non c'è una squadra, non,
sì,
come
sì,
il Qatar, diciamo, che è andato a passeggiare là, non hanno fatto manco un gol, quindi magari tu lasci un campione europeo, un campione che ha vinto l'Europeo di fuori e metti certe squadre, non capisco. Poi perde la brillezza dello spettacolo, diciamo.
Con queste divagazioni mondiali nella settimana che ci porterà all'incoronazione della nuova squadra campione del mondo, chiudiamo questa trasmissione. Francesco De Pace pronto per dare inizio tra qualche secondo a Basket a 2, che è il programma che segue Centrale Sport ogni lunedì. Ringraziamo ancora Michel Ferreira, attaccante del Nardò, grazie per essere stato qui con noi. E Fernando Pero,
diciamo a tutti, facciamo invito a tutti a i venire, nostri tifosi a venire domenica
prossima
a darci una mano.
Anche perché la finale dei mondiali sarà in un orario diverso.
Allora posso,
presumo, quindi non ci sarà concomitanza.
No, onestamente non l'ho vista, ma
tra Nardò Barletta e la finale, che non sappiamo da chi sarà giocata. Grazie Fernando Pero, ci rivediamo lunedì prossimo. Grazie a Gianfranco Esposito che ha curato la parte tecnica. Buona serata, e tra poco si continuerà a parlare di sport, ma di basket. Buonasera.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce.